se voi correte sempre a realtà che sono vane, che sono inutili, alla fine vi ritroverete con quello che avete inseguito, cioè cose inutili. Quindi un'esortazione con cui la scorsa volta abbiamo concluso l'incontro, se ricordate, a certamente coltivare i nostri interessi sportivi, musicali, tutto quello che volete. Dio certamente non è contro al fatto che noi coltiviamo vari interessi, ma non dimenticarci di quella terra, di quella realtà, di quella parte della nostra vita che è prioritaria, come a dire che va coltivata più di ogni altro. La nostra terra, quella terra che Dio ci ha dato, quella terra che può diventare una terra sempre dove mangeremo dei frutti meravigliosi. E credo che nel verso di oggi si parla di frutti ancora una volta. Quindi oggi vedremo ancora questo aspetto. Siamo in un periodo in cui aumenta la frutta da mangiare, la frutta fa bene. Questo è un consiglio anche medico, mangiate parecchia frutta. Certo sarebbe meglio quella coltivata non con tutti i sistemi di coltivazione, di disinfestazione che si usano oggi. Quella è a 300.000 lire il chilo. Ma impariamo veramente a gustare quello che è un frutto reale, qualche cosa che ci può dare una vera libertà, una vera pace, una vera gioia. E prima di andare quindi al verso di oggi, ricordiamoci un attimo che come credenti siamo persone che abbiamo ricevuto questo regno meraviglioso dentro. Lo volete chiamare questo giardino, questa terra promessa, questo luogo meraviglioso è venuto dentro i nostri cuori. Questa è una cosa fondamentale, questa è una cosa importantissima, come a dire, il posto dove bisogna cercare i frutti da mangiare non è il giardino degli altri. Cioè, il giardino degli altri è sempre migliore, come l'erba del vicino è sempre meglio della mia, non è questo. Il giardino, il posto dove abbiamo bisogno di ritrovare quello che Dio ha fatto, è proprio dentro ognuno di noi. Questo non significa che non possiamo avere degli incontri con gli altri dove c'è un clima di pace, dove c'è un clima di gioia, ma poi gli incontri, lo stare insieme agli altri finisce, e allora se noi la gioia e la pace non abbiamo imparato a scoprirla dentro di noi, finisce anche la nostra gioia e la nostra pace. Come a dire, finisce quel bel tempo in cui si sta assieme, c'è un'atmosfera di pace, si loda magari assieme, si prega assieme, c'è questa presenza molto bella, però poi, ecco, non possiamo rimanere sempre in questa unione con gli altri. C'è la vita di ogni giorno, ci sono gli impegni, ci sono le cose quotidiane, e lì abbiamo bisogno di mantenere, di conservare questa pace. E allora lì non può essere più un effetto dello stare assieme, non può essere un effetto della presenza di Dio nell'insieme, ma può solamente gustarsi se noi abbiamo imparato a cogliere questi frutti di questo giardino meraviglioso che si trova dentro il nostro cuore. Questo è importante, e questo è proprio quello che lo Spirito Santo ci vuole aiutare a capire. Cioè, lo Spirito Santo infatti cosa farà, se voi ci riflettete? Lo Spirito Santo è colui che ci mostra le cose che Dio ci ha donato, perché noi certamente questo giardino non è che lo vediamo tanto facilmente, pur avendolo ricevuto dentro. È più facile che vediamo la foresta che c'è qui, la giungla o il deserto o non so che cosa, dove ci sono tante belve feroci tante volte che camminano nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti. Lì ci sono tante cose veramente da cui tante volte abbiamo bisogno di guardarci. Tante volte noi stiamo sempre a proteggerci dagli altri, ma sapete che i peggiori nemici, tante volte siamo noi, i peggiori nemici di noi stessi siamo noi. Siamo noi che tante volte ci diamo zappate sui piedi, siamo noi tante volte che ci andiamo a infilare in certe situazioni assurde, siamo noi tante volte che ci intrappoliamo senza rendercene conto, siamo noi che veniamo catturati dalla nostra amarezza, dalle nostre paure, e lì poi rimaniamo imprigionati. E lo Spirito Santo a questo punto abbiamo imparato a comprendere che veramente è il maestro infaticabile, che non si stanca mai di rivelarci, di mostrarci la via di uscita. E questa via di uscita, ribadisco, non è un posto, un altro posto, questa chiesa, quell'altra chiesa, questo gruppo, quell'altro gruppo. La via di uscita Dio l'ha messo dentro ognuno di noi. La porta è Gesù. La porta alla quale possiamo, attraverso la quale possiamo attraversare, passare, entrare e trovare riposo, pace, la porta si trova dentro di noi. È Gesù che è venuto in ognuno di noi nel momento in cui lo abbiamo ricevuto come nostro personale Salvatore. Attraverso di Lui, attraverso Gesù, che è la porta. Gesù lo disse chiaramente, io sono la porta. Attraverso di Lui noi possiamo entrare, possiamo trovare, possiamo realizzare tutte queste cose meravigliose che sono il dono di Dio ad ogni suo figliuolo. Non figli privilegiati, non figli con meno dono rispetto ad altri, ma tutti quanti con un giardino meraviglioso, con un giardino dove, se crediamo, potremo mangiare i frutti migliori. La cosa bella è che quando li mangiamo noi, automaticamente li trasmettiamo agli altri. Se tu stai mangiando amarezza, a parte che non la digerisci bene, è abbastanza indigeribile l'amarezza, la trasmetterai agli altri. Per forza di cose, è proprio così. Quello che mangiamo, poi trasmettiamo. E allora, se noi invece impariamo a mangiare pace, a mangiare gioia, a usare questi frutti, a entrare in questo luogo meraviglioso dove Dio li ha messi per noi, quindi non abbiamo paura, dice, com'è questo giardino, chissà, non si possono toccare, i frutti sono, dice, si guarda e non si tocca, sapete, c'è tante volte, c'è la legge della mamma rocca, dice, si guarda e non si tocca, no, con le cose di Dio non è così. Sarebbe pazzesco se Dio ci avesse dato delle cose grandissime, bellissime, e poi, dice, sì, le puoi solamente guardare, però quanto a toccarle, a usarle, non sono, no. Gesù era proprio non l'intoccabile, ma era il toccabile, ed era proprio una persona che si faceva toccare da tutti, non era come le persone importanti di oggi che avevano la scorta, i discepoli lo lasciavano solo, altro che difenderlo, cioè se ne scappavano quando vedevano la mala parata, erano ancora che scappavano, non aveva dei buoni difensori, tranne Pietro che ogni tanto usciva a spada e cercava di tagliare orecchie a qualcuno per difendere Gesù, ma non è che fosse un intoccabile. Allora le cose di Dio sono toccabili per ognuno di noi, ed è bello che lo Spirito Santo anche questa sera, anche nel mentre che condivideremo ancora questo verso della scrittura, ci darà questa capacità, questa possibilità di toccare qualche cosa che fa parte di una eredità meravigliosa che Dio ci ha donato. E quando la toccheremo, non ci prenderemo la scossa, come dice, mamma mia, forse avremo forse delle sensazioni anche, non lo so, qualcuno dice, mio, ho sentito la presenza di Dio, un brivido, un senso di fresco, un senso di caldo, però è meglio un senso di fresco perché c'è caldo, quindi un caldo ulteriore sarebbe un po' disturbante, ma non bisogna confondere Dio con le sensazioni che la sua presenza può determinare in noi. Lui può toccarci, Lui può operare, può fare delle cose meravigliose dentro la nostra vita, anche se noi non sentiamo fisicamente niente, perché Dio non è una sensazione, ma la sua potenza è reale e penetra e va fino al di dentro e, ripeto, illumina queste realtà di pace e di gioia. E nel mentre che le illumina, noi siamo in grado di toccarle. Cioè, come a dire, da un posto dove non c'è niente, è come se attraverso lo Spirito Santo ci facesse vedere queste realtà invisibili, inudibili, impensabili, ma in quel momento diventano reali. Allora, quando diventano reali, cosa facciamo? Attraverso la nostra fede le tocchiamo. E appena le tocchiamo, ci viviamo una scossa di amore, una scossa di gioia, una scossa di pace. E realmente Dio ci vuole insegnare non soltanto a toccarle ogni tanto e quindi avere un attimo di pace ogni mille anni di nevrosi, no, ma ci vuole insegnare a entrare e a mantenere poi la pace, la gioia, la libertà, l'amore, perché questo sicuramente ci farà entrare nella sua volontà, ci farà fare un'esperienza della sua perfetta volontà. E allora comprendiamo questo e andiamo subito al verso che è il seguente di quello che abbiamo letto la scorsa volta. L'empio agogna la preda dei malvagi, ma la radice dei giusti porta il suo frutto. Ripetiamo, l'empio agogna, che significa desidera, brama ardentemente, la preda dei malvagi, ma la radice dei giusti porta il suo frutto. Voi sapete che noi cogliamo subito quella che è l'applicazione più generale e più pratica apparentemente del verso, e poi passiamo a quella più profonda, più spirituale, e che ci serve realmente per un processo di guarigione, per un processo di rinnovamento della nostra mente, per un processo di santificazione. Allora qui il verso mi pare molto chiaro nella spiegazione, così che colpisce in maniera evidente, e quel tipo di invidia, quel tipo di gelosia, ma soprattutto di invidia o di bramosia che può venire alle persone quando vedono altri che hanno più cose, che hanno, qua dice la preda dei malvagi, quindi che cosa, la preda dei malvagi evidentemente è un bottino conquistato anche un poco non giustamente, diciamo. Gianni fa un verso così che non so cosa significa, tipo fregato, una cosa del genere. La preda dei malvagi sicuramente è una conquista, un bottino, un obiettivo raggiunto da persone senza scrupoli, da persone senza quindi nessun rimorso, da persone che pur di ottenere qualunque cosa, cioè fanno ogni cosa, quindi. Ma qui l'enfasi non è fatta sui malvagi, ma sull'empio che desidera quello che è stato il bottino dei malvagi. Come a dire, potremmo fare tanti esempi, qualcuno che sente che c'è stato un furto in banca di 1 miliardo, dice: porca miseria, l'avrei voluto io questo miliardo. E lo brama, lo desidera. Cioè, questa è un'applicazione molto semplice, la potete anche applicare in tanti sensi, oppure l'altro tipo che sente che il Latin Lover o Don Giovanni della sua zona è riuscito ad adescare, a sedurre l'ennesima ragazza, e allora dice: ah, porca miseria, ci vorrei essere io nei suoi panni. Come dire, questa bramosia, questo desiderio tremendo di poter ottenere quello che persone senza scrupoli, tipificate qui dai malvagi in generale, hanno ottenuto. Cioè la preda, l'obiettivo raggiunto da qualcuno senza scrupoli e invece la persona che desidera quel tipo di obiettivo. Potremmo fare 100.000 altri esempi, ma l'importante è che avete compreso il concetto. Cioè, cosa significa? Significa la persona che in qualche modo, insomma e in fondo, invidia i malvagi. Cioè, vorrebbe avere quello che loro ottengono in maniera malefica, cattiva, distruttiva. E allora, e questa è la spiegazione più facile da comprendere. E vogliamo però subito applicarlo ad ognuno di noi. Vogliamo applicarlo subito a quello che è una realtà che ci riguarda più direttamente. Intanto abbiamo detto che l'empio nel Vecchio Testamento è un tipo di persona. L'empio nel Nuovo Testamento non è necessariamente una persona, certamente è una persona che non vuole Dio, è una persona che non ha scrupoli, è una persona magari che da una parte dice il male non si deve fare, però sotto sotto invidia quelle persone che fanno il male e che ottengono tanto col male, ecco. Ma l'applicazione per noi è diversa. Se noi comprendiamo l'opera di Dio nei nostri cuori, sappiamo molto bene che nei nostri cuori c'è la santità di Dio, cioè abbiamo ricevuto un cuore nuovo, uno spirito nuovo che ha le caratteristiche di Cristo. Quindi nel nostro cuore ci sono desideri solamente buoni, perfetti. Se tu hai ricevuto Gesù, i desideri più profondi del tuo essere sono puri, sono meravigliosi, sono i desideri di Cristo. Non così dicasi però dei desideri, delle spinte, delle motivazioni che ci sono nella tua mente e nei tuoi sentimenti. Infatti, tutto il progetto di Dio qual è poi? Prima quello di darti la santità in dono. Ecco, ti do il dono di una nuova natura, di una nuova identità, un nuovo spirito con caratteristiche nuove di pace, amore, gioia, che sono le caratteristiche di Gesù. Poi Dio ti dice: scopri queste caratteristiche che ti ho donato, scopri queste ricchezze che ho messo in te e fai sì che gradualmente trasformino la tua cucuzza o mente, chiamata in italiano. Come a dire, fai sì che attraverso la tua fede tu possa portare questa ricchezza di pace, di gioia, di amore che io ti ho messo dentro a livello della tua mente, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni, dove ci sono atteggiamenti empi, cioè non pii. Cioè noi siamo pii dentro, empi, non pii in quelle parti della nostra mente dove ancora non è venuta la luce di Cristo. E tutta la vita proprio è infatti nel credente un processo di pificazione, non si dice, però noi lo usiamo, cioè come a dire che quella purezza, quella ricchezza, quella armonia che Dio ci ha dato, che è dentro di noi, che ci ha portato dal regno delle tenebre al regno della luce, istantaneamente, fratelli, noi non è che stiamo diventando da piano piano da figli del diavolo, poi siamo al 30% figli del diavolo e al 50% figli di Dio, con una percentuale che cambia, no, noi siamo figli di Dio per la grazia di Gesù, però come figli di Dio abbiamo pure un processo che si chiama santificazione, che è quello che riguarda il cambiamento progressivo dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, che piano piano vanno riflettendo sempre di più la santità che Cristo ci ha donata. Non so se è chiaro questo principio. Quindi chiaramente poi in questa scala di crescita ognuno di noi magari arriverà a livelli diversi. Non è detto che arriveremo tutti al livello di San Francesco, però per dire, per fare un esempio a caso, ma ognuno di noi nella scoperta ed espressione di questa santità arriva a livelli diversi, però è un cammino, è una crescita, è una progressività. Ora, chiaramente, questo significa allora che seppur c'è questa santità meravigliosa dentro i nostri cuori e abbiamo bisogno di scoprirla, e quando la scopriamo, abbiamo detto all'inizio di questo incontro, porterà i suoi frutti buoni, dobbiamo riconoscere pure che ci sono degli atteggiamenti non pii o empi nei nostri pensieri, pur se siamo dei credenti. Cioè, questo non ci deve scandalizzare. Dice, ma come, sei un credente e ancora c'hai questi pensieri? Normale. Tante volte noi entriamo in crisi perché pensiamo, ora dal momento che sono diventato cristiano non è possibile più che io abbia certi pensieri o certi atteggiamenti. Ma questo non è così. Mi dispiace deludere qualcuno di voi, forse, che pensava che dal momento che diventava cristiano non avrebbe avuto più nessun problema, nessun atteggiamento cattivo, nessun atteggiamento negativo. Come a dire, una persona forse che pensava che la santità che aveva ricevuto dentro istantaneamente sarebbe arrivata nella mente e quindi di colpo quella persona sarebbe stata perfetta pure nel comportamento esteriore. Ma non è così. E state attenti a non cercare di fare così, se no veramente entrerete in crisi depressive e in esaurimenti, perché vorrete fare più di quello che ancora avete realizzato. E quando noi portiamo pesi più grossi di quelli che possiamo portare, la legge fisica stessa ci insegna che poi veniamo schiacciati. Quindi se tu hai scoperto una pace 2 e vuoi sopportare una tensione 3, sopporterai fino a un certo punto e poi scoppierà, e tutta la tua pace invece pam, e scoppierà. Perché? Perché è un livello superiore a quello che tu hai scoperto. Ecco perché Dio ci chiede di essere sobri ed equilibrati, cioè di non avere un concetto più alto. Questo tradotto in pratica significa che abbiamo un concetto grande di quello che Dio ha fatto in noi. Alleluia, io ho un concetto meraviglioso della nuova natura che Dio mi ha dato, io so che è meravigliosa, che è perfetta, però ho pure un concetto equilibrato sapendo che io ancora non l'ho realizzata in maniera perfetta. Quindi io so che nel mio cuore c'è una potenza grandissima di amore, di gioia, di pace, però io so che quella che ho realizzato fino a questo momento è una percentuale inferiore. Quindi, questo cosa significa? Che nel concetto che abbiamo di noi stessi dobbiamo imparare a essere sobri, perché noi col cuore vorremmo fare 100, però poi in realtà, come rinnovamento della mente, come guarigione interiore, come santificazione siamo arrivati a 30, quindi se noi partiamo per 100, ma poi abbiamo capacità 30, rimaniamo come una persona che vede un peso grande, dice non ti preoccupare, ti aiuto io. Ma quello non è una persona che è abituata a sollevare 100 kg, quindi forse 100 kg li terrà per un attimo, poi gli verrà l'ernia al disco, gli verrà l'ernia in altri posti, e poi veramente maledirà il momento in cui aveva preso quel peso, anche se l'ha preso nel nome di Dio. Quindi cercate di capirmi in questo, perché è un discorso molto importante. Quindi, dicevo, è importante capire che c'è una progressività nel cambiare quelli che sono i nostri atteggiamenti empi, cioè non pi. Quindi, nessuno si scandalizzi, nella nostra mente ci sono tendenze empie, cioè non pie, non ancora rinnovate. Queste tendenze non rinnovate, come sono queste tendenze? Queste tendenze non rinnovate ci porterebbero a desiderare la preda dei malvagi. Ora lo capite meglio. Come a dire, vedete una persona che magari è un despota, è uno che si impone, è una persona che ha una grossa autorità sugli altri, ottiene parecchie cose e voi in certi momenti la invidiate. Cioè, come a dire, ma guarda un poco, cioè, ma guarda un poco quanto riesce a ottenere lui. Cioè, nella nostra mente è normale che possa venire questa sensazione di desiderio, di invidia per quello che è il risultato di atteggiamenti sbagliati. Perché? Ma io dico ancora di più, noi stessi possiamo vivere questo fatto di essere spinti da motivazioni non pie, cioè cercare di avere delle prede attraverso le nostre spinte negative. Cioè, come a dire, la preda che cos'è? Cos'è secondo voi la preda? Cosa pensate quando
quando sentite la parola preda. Pensate al leone che... qualcosa che si vuole catturare. Qualcosa che si vuole catturare a tutti i costi. E perché si vuole catturare? Sì, e perché? Perché si vuole catturare la preda? Perché si desidera. Il leone perché vuole catturare la preda? Perché vuole mangiare. Questo è almeno un desiderio. Il leone cattura la preda perché vuole mangiare. La preda quindi è un oggetto che in qualche modo per noi è desiderabile, giusto? Per soddisfare le nostre esigenze alimentari, nel caso del leone, ma anche altre esigenze, perché non sono solo quelle alimentari, ma la preda è qualche cosa evidentemente che stimola la nostra atteggiamento, la nostra attitudine di cacciatori. Siamo tutti dei cacciatori di guai, no? Andiamo a caccia di guai tante volte, no? La preda è proprio qualche cosa che stimola il cacciatore, giusto? Anche chi fa caccia, non più al, perché poi c'è il leone che fa la caccia, ma c'è chi fa la caccia pure al leone. Quindi le cose poi si complicano tra prede e cacciatori, c'è tante volte uno scambio di ruoli, no? Tante volte noi siamo cacciatori e tante volte diventiamo preda. Non so se voi preferite essere preda o cacciatori. Vabbè, questa è una cosa che tante volte porta gli uomini ad amare più gli animali che gli altri propri simili, cioè come a dire, a vedere che negli animali l'aggressività ha almeno un significato legato al discorso alimentare, mentre nell'uomo tante volte la violenza è gratuita, cioè è senza ragione, certamente, questa è una buona osservazione. Però certamente, riflettendo un attimo, noi preferiamo essere cacciatori o prede? Ci avete mai pensato? Voi che cosa preferireste? Cacciatori. Predatori. Lui fa una sintesi tra prede e cacciatori e fa predatori. Nella natura umana, nella natura istintuale, nella natura, nelle spinte non pie, chiamiamole così, noi tendenzialmente preferiamo essere cacciatori. Cioè preferiamo che gli altri diventino preda, capitemi, anche preda delle nostre lamentele depressive, non prede semplicemente che... ma anche prede che ci devono subire, dico, non è che per forza il concetto del cacciatore è uno che arriva là, ma è anche uno che certamente cerca qualcuno per opprimere, per catturare in qualche modo, ecco, il cacciatore cerca di catturare qualcuno, cioè di catturare una preda, perché questo in qualche modo è come se sarà un trofeo, tante volte un trofeo, e tante volte abbiamo l'idea che questi trofei sono bei trofei, e invece proprio quello che lo Spirito Santo ci fa comprendere, che anche se nelle nostre attitudini c'è questa tendenza non solo ad essere cacciatori, quindi a cercare le prede dei malvagi, quindi in questo caso a cercare le prede dei nostri desideri malvagi, avete visto, siamo arrivati alla traduzione, quindi come a dire desiderare la preda, comprendetemi, dei nostri desideri malvagi. Ecco, ci siamo arrivati al... E questa è una cosa naturale. È inutile che noi diciamo io no, io no. Nella natura umana, nella natura della nostra mente non ancora rinnovata, è così. Noi desideremmo la preda dei nostri desideri malvagi. Facciamo un esempio. Nel momento in cui ci arrabbiamo, e quindi la spinta malvagia in quel caso è la rabbia, noi desideremmo vincere di solito. Non penso che nessuno di voi quando si arrabbia preferisce perdere. Mi sembra naturale. Se voi vi arrabbiate, La preda dovrebbe essere il fatto di riuscire a sottomettere l'altro, vedere chi riesce a urlare di più, se la competizione nelle urla. Se poi la competizione arriva alle mani, là è più pericoloso, perché chi riesce a menare di più, cioè lì chiaramente diventiamo chiaramente persone che vogliono ottenere un risultato, una preda, anche in maniera più sottile, perché se non la riescono a ottenere, alla fine è come a dire che le botte ce le possiamo dare pure noi, cioè, sembra strano, tante volte ce le diamo noi le botte, sia che le diamo agli altri, sia che le prendiamo dagli altri, in realtà il male lo facciamo sempre a noi stessi. Però questo è qualcosa di sottile che questa sera lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere, che quando noi veniamo spinti, veniamo motivati, quando dentro di noi si affacciano questi sentimenti, non pi, è una cosa naturale, normale, desiderare una preda, c'è un risultato, cioè uno non si arrabbia per niente, anche se tante volte ci arrabbiamo per niente, però in quel momento, quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle amarezze, quando abbiamo delle gelosie, noi vorremmo raggiungere certi risultati e certi obiettivi, non è così? Quando avete per esempio una grossa invidia per qualcuno, in quel momento bramate, desiderate, quasi quasi dite: Signore, ma perché lui sì e io no? Ma perché a lui gli devono andare perché lui gli devono andare le cose bene e a me mi devono andare le cose storte? Ma perché? C'è questo grande desiderio, c'è che non guarda più magari a come l'altro si è procurato le cose, ecco, abbiamo detto all'inizio. Ma questo non è una preda dei malvagi, certamente, cioè, se è una benedizione di Dio possiamo desiderare, certo, nel senso spirituale è diversa l'invidia, cioè, anche lo Spirito Santo ci desidera, ci brama fino alla gelosia, ma non è la gelosia morbosa che noi abbiamo, ma è una gelosia di amore, è un desiderio che certamente non lo fa stare appiccicato a noi e ci fa venire veramente poi l'oppressione, lo Spirito Santo, eppure lui ci desidera, lo Spirito Santo vi desidera fino alla gelosia, dice la Scrittura, ci brama fino alla gelosia. Però io non mi sono mai sentito oppresso dallo Spirito Santo, cioè mi sono sentito oppresso dai miei pensieri, dalle mie paure, ma lo Spirito Santo mi sono sentito sempre liberato, a mio agio, mi sono sentito messo in condizione veramente di serenità, cioè è un gentleman lo Spirito Santo, la colomba, non è un animale molto combattivo, cioè. Quindi dicevo, è importante capire che tante volte noi, mentre viviamo questi sentimenti negativi, noi desideriamo la preda, desideriamo c'è un risultato da questi sentimenti negativi, siano essi competizione, siano essi, cioè desideriamo ottenere un risultato. Però qui quello che è l'ammaestramento non è tanto vedere questo, che è una cosa che possiamo osservare, cioè quando abbiamo amarezze, quando abbiamo gelosie, quando abbiamo invidie, quando che ci spingono e ci portano a desiderare qualche cosa che alla fine non necessariamente sarà la nostra gioia. Osservavamo proprio sabato che tante persone hanno lottato tantissimo per raggiungere certe situazioni, certe posizioni, ma poi non è detto che queste di qua corrispondevano alla loro pace, alla loro gioia, anzi sono corrisposte al loro infarto, perché magari era stress, persone che si dovevano finalmente godere quello che avevano conquistato e sono morte prematuramente, solamente per lo stress che avevano, perché non capivano veramente cos'era quello che importava veramente. Quindi tante volte siamo veramente privi di senno, ma la radice dei giusti porta il suo frutto. E qui vediamo quindi due tipi di radici che si possono sviluppare nella nostra vita. Una radice velenosa, capitemi bene, per esempio una radice di amarezza, l'Apostolo Paolo la chiama una radice velenosa, che tante volte è una radice che poi contagia noi, ma può contagiare altri. Allora produce una specie di contagio, come un'influenza. Abbiamo detto all'inizio, quando noi siamo amareggiati tendiamo ad amareggiare pure gli altri. Quando noi siamo critici tendiamo a trovare altre persone che critichino insieme a noi, o con cui condividere sempre le nostre critiche e con cui lamentarsi e criticare assieme. Cioè tendiamo a contagiare, così come quando noi viviamo nella pace e nella gioia tendiamo a contagiare la pace e la gioia. E qui lo Spirito Santo questa sera ci vuole fare capire che nella nostra vita ci sono sempre questi due tipi di radice. Cioè, non bisogna meravigliarci che ci sono delle radici di amarezza, che ci sono delle radici di vario genere dentro di noi, però la cosa importante è capire se a queste radici noi vogliamo dare acqua. Se tu prendi una radice e la metti così, non gli dai acqua, se resta una radice, però poi magari riuscirai pure ad estirparla, però se tu gli cominci a dare acqua, questa radice comincia a prendere di più, comincia ad approfondirsi, e quindi anziché praticamente ad essere sradicata, ad essere eliminata, ad essere tolta dalla nostra vita, viene a essere coltivata. Tante volte diventiamo coltivatori delle nostre radici velenose. Ve lo immaginate uno che si coltiva un bel campo di veleno, dei frutti velenosi, e gli va ogni giorno, gli mette l'acquetta, poi dice li protegge. No, ma la cosa tremenda è questa, dico, se uno li coltivasse per darli a mangiare agli altri, ma poi se li mangia lui, questa è la cosa drammatica. Cioè che noi tante volte ci coltiviamo delle cose nella nostra vita, delle zone, delle aree della nostra vita, ci mettiamo acqua o fuoco, cioè tante volte, cioè coltiviamo, e tante volte quando invece qualcuno vorrebbe aiutarci a levare queste radici velenose, noi invece le vogliamo mantenere lì, come dire, ma è così bella, ma ormai ci sono abituato, e come faccio, come vivo senza la mia rabbia, senza il mio risentimento, come faccio a vivere? Ecco, stranamente abbiamo stabilito una specie di simbiosi, di unione con delle radici che sono nella nostra vita, ed è questo che questa sera Dio ci vuole avvertire, non il fatto che ci meravigliamo che ci siano queste radici, perché ci sono in te, ci sono in te, ci sono in me ancora, e il processo della guarigione interiore piano piano le porta fuori prima e poi chiaramente le può sradicare. Ma Dio ci dice state attenti però, perché io voglio aiutarvi a levarle queste radici, quindi se voi invece le coltivate, evidentemente qua diciamo c'è un problema che non va, cioè, quindi Dio ci vuole fare capire come non coltivare queste radici che poi porteranno un frutto negativo. Ecco perché poi, ripeto, la preda dei malvagi, cioè sarebbe proprio il frutto che alla fine ti viene dopo aver coltivato qualche cosa di negativo. Dice, ma ci ho messo tanto odio, ci ho messo tanta amarezza, che frutto è venuto? Veleno. Dice, ma com'è che? E tante volte veramente abbiamo fatto un sacco di sforzi, un sacco di energie per coltivare veleno, frutti velenosi, per desiderare. Poi chiaramente nel desiderarlo dobbiamo coltivare, perché certamente se tu vuoi fare spuntare una cosa devi seminare il seme di quella cosa che vuoi fare spuntare. Tante volte il fatto di avere desiderato la preda dei malvagi ci ha fatto coltivare il seme dei malvagi, capitemi? Cioè ci ha fatto sviluppare, senza che ce ne rendiamo conto dentro di noi, più gli atteggiamenti, le spinte negative, perché abbiamo creduto che quelle funzionassero di più, perché purtroppo, diciamolo bene, il mondo intorno a noi tante volte funziona proprio in questa maniera, cioè come a dire che chi va più avanti è colui non che è il più buono, ma è il più malvagio. E leggevo oggi sul giornale una sessantina di medici primari qui di Palermo inquisiti per storie incredibili di tangenti, di cose varie, li conosco tutti quanti, persone all'esterno molto rispettabili, molto grandi, grandi primari del civico di Villa Sofia, eccetera, eccetera, tutti quanti inquisiti per cose incredibili che non sto qui a dirvi. Ma dentro non lo possiamo dire, ma sicuramente, perché può essere che avevano anche qualche cosa di bello dentro, ma sicuramente nella loro mente stavano seguendo delle radici non buone, e quindi evidentemente non hanno colto un bel frutto. Certo, ma ammesso che la giustizia, che in questo momento in Italia sembra funzionare di più, è l'unica cosa che funziona, sembra, perché non si può sapere mai che cosa ci riservi poi questo processo, ma ammesso che la giustizia umana non raggiunga queste cose, certamente prima o poi, quando si vedrà veramente quali sono i frutti veri e i frutti cattivi, quando si vedrà la differenza tra il grano e la pula, quando si vedrà la differenza tra quello che è pane e tra quello che è veleno, e allora certamente tante persone si dovranno rendere conto, non sto dicendo che andranno necessariamente all'inferno, magari sono salvati, ma si dovranno rendere conto che tutto quello che hanno costruito nella loro vita è paglia, è fieno, è niente. Perché? Perché anziché scoprire il frutto dei giusti, perché la radice dei giusti porta il suo frutto, e qua ora andiamo verso la parte conclusiva della riflessione prima di andare nella preghiera, però tante volte, non credendo che la radice dei giusti porta frutto, uno ha cercato il frutto della radice delle cose negative, cioè, come dire, semi di discordia, semi di invidia, ha seminato quelli e ha raccolto quei tipi di frutti. E anche se tante volte non li raccogliamo ora, ripeto, ci sarà un momento in cui ci dovremo rendere conto, magari, che ci siamo fatti solamente nemici, che abbiamo lottato tanto, ma non per imparare ad amare, ma per crearci solamente divisioni, separazioni. E allora là, certamente, avremo un rimpianto, ma Dio ci vuole fare scoprire come utilizzare ora la nostra vita meglio, come diventare seminatori di giustizia, come diventare persone che realmente possano mangiare i frutti migliori. Ecco perché ci avverte, ecco perché ci fa capire. Lui lo sa, Dio lo sa che nella tua vita, che nella tua vita, che nella mia vita ci sono ancora delle spinte, ci sono ancora delle tendenze che ci fanno desiderare delle cose sbagliate. È inutile non ammetterlo. Vedete, tante volte noi non lo vogliamo ammettere perché abbiamo paura che Dio ci giudica, abbiamo paura di non essere più figli di Dio, abbiamo paura di non essere più salvati. Ma Dio ci sta dicendo: non abbiate paura, io so le radici che ci sono ancora negative nei vostri pensieri, io lo so, io le conosco. E io non vi sto giudicando, vi dice Dio, io non vi sto condannando, ma io vi voglio aiutare, voglio che impariate a collaborare a questa mia opera di sradicamento del male nei vostri pensieri e di radicamento dell'amore, della pace. È questo che Dio ci vuole insegnare. Quindi se noi invece diciamo: no, Signore, ma io non ho nessuna radice, e allora Dio non ci può aiutare, perché dice: allora vuol dire che non hai bisogno, vuol dire che sei perfetto, allora vuol dire che sei a posto. No, invece è importante poter rendersi conto di queste radici, è importante rendersi conto tante volte delle nostre gelosie, delle nostre invidie, delle nostre intolleranze, del fatto che non sopportiamo gli altri, del fatto che ci abbiamo tanti atteggiamenti negativi. È importantissimo che tante volte invidiamo. Sapete, tante volte noi critichiamo apparentemente delle persone che invece invidiamo. Dice: ma guarda che cose, come si permette quella persona a rubare, a fare così. Ma sotto sotto noi abbiamo un'invidia, perché quello c'ha un sacco di soldi e noi non abbiamo neanche come arrivare a fine mese. E Dio non sta dicendo: oh, guarda che come c'ha invidia. Lo sa che noi abbiamo queste tendenze, ed è lì proprio che Lui ci vuole guarire, è lì che ci vuole fare vedere. Lo sa che se non avviene una guarigione dentro di noi, nella nostra mente, il peccato lo continueremo ad amare, perché se il peccato non fosse bello, sarebbe solamente da pazzi. Bello per un momento, poi chiaramente non è bello, perché non produce un frutto, ma produce poi un chiummo, per dirlo alla siciliana, un blocco. Ma certamente Dio sa che nei nostri sentimenti Nelle nostre emozioni noi lo bramiamo, lo desideriamo, il male. È solamente quando stiamo guarendo, quando cambieremo certi atteggiamenti della nostra mente, noi miracolosamente, saremo spinti sempre di più verso il bene. Dio lo sa. Cioè, è inutile nascondersi di fronte a Lui. È inutile fare finta. Sapete, io mi ricordo in un periodo della mia vita, mi confessavo spessissimo, allora ero più attivo nella Chiesa Cattolica, mi confessavo un sacco, però poi a un certo punto ho detto, ma un momento, ma io perché mi devo pentire? Se a me mi piace farlo l'errore, ma perché mi devo autoconvincere in quel momento che sono dispiaciuto, quando in realtà io so che mi piace e che lo tornerò a fare? È inutile che in quel momento gli vada a dire al prete, ma guarda, cioè io mi dispiace averlo, non è vero, a me non mi dispiace, a me mi piace farlo il male. E se veramente non trovo un'alternativa, e se veramente non trovo una cosa migliore, io il male sarò costretto a farlo. Lo potrò fare in maniera più evidente, lo potrò fare in maniera più sottile, lo potrò fare in maniera appariscente, lo potrò fare nel mio posto chiuso dove nessuno mi vede, tranne la televisione, perché tra poco inventeranno le televisioni che oltre a noi vederle ci vedono pure, quindi con le fibre di vetro, cioè con le fibre c'è questo tipo di conduzione a doppio senso. E allora lì non cambia. Dio sa che nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri possiamo ancora bramare, desiderare il male. Lui lo sa. E cosa ci vuole dire per concludere praticamente questa sera? Uno, non vi spaventate di vederlo. Cioè, come a dire, non vi spaventate di vedere che in certe parti dei vostri pensieri, della vostra mente, voi siete ancora invidiosi, ancora ce l'avete col tizio perché va fatto quello, non avete perdonato Caio perché si è comportato in quel modo, eccetera, eccetera. Avete quel desiderio incontrollabile in quel senso, che voi soli sapete di avere, cioè perché non lo sa nessun altro. Avete quella spinta continua a cercare di fare affari che poi invece alla fine, magari ci aveste il dito del commercio, ma poi alla fine questi affari non riescono mai, eccetera, eccetera. Ognuno di noi ha delle aree della sua mente, della sua vita, dove tende, dove brama, dove desidera la preda di questi atteggiamenti. In quel momento diventiamo cacciatori. Cacciatori. Poi, dico, varia secondo come conquistiamo la preda. Possiamo essere cacciatori dell'ultimo tipo di macchina uscita, come dicevo l'altra volta, col fanalino un po' diverso. Possiamo essere cacciatori di donne, o Don Giovanni, detti altrimenti. Possiamo essere cacciatori nel senso di violenza. Ci sono persone che sembra che alla fine sempre debbono litigare con tutti. In quel momento cioè, ci sono parti di noi stessi che ancora cacciano, cercano cioè di conquistare delle cose che sono brutte. Ma grazie a Dio, uno, perché lo possiamo comprendere, due, perché possiamo capire che le prede che abbiamo cacciato e conquistato non soddisfano veramente il nostro interiore. Questa è una rivelazione di Dio. Questa è la differenza tra una persona che nel male ci si trova bene e una persona invece che, cioè, nel male ci si trova male. Capite? Questa è la differenza tra i due ladroni insieme a Gesù. Uno nel male ci sguazzava, per dirla proprio in maniera brutale. L'altro nel male, forse aveva fatto più omicidi del suo amico, crocifisso pure accanto a lui. Forse aveva fatto più rapine dell'altro, però non ci stava bene nel male. Anche se tutta la vita aveva desiderato il male come l'altro, nel male non ci si trovava bene, come a dire stava cercando una risposta, una soluzione. Ecco perché riconobbe Gesù. La purezza con Gesù lo conquistò. E mentre il suo collega era messo lì che nel suo atteggiamento così prendeva in giro pure Gesù e lo sfotteva, come si dice da noi, l'altro malfattore era lì a sentire, percepiva la santità di Cristo che stava morendo accanto a lui, vittima innocente, la percepiva, la sentiva e ne era toccato. E questo è lo stesso per noi. Noi come credenti non potremo mai essere nella situazione dello sfottitore, ma siamo nella situazione dell'altro, cioè che anche se abbiamo desiderato o desideriamo ancora il male in certe cose, quando avremo la preda che abbiamo tanto cercato di conquistare, ci accorgeremo che questa preda non è buona da mangiare, anzi ci fa indigestione, ci fa male, e la vogliamo, anzi a un certo punto capiamo che è qualche cosa che abbiamo bisogno di vomitare, di buttare via attraverso un processo di guarigione. Ma per rimanere a bocca asciutta, per non mangiare niente, no, ma per mangiare i frutti della radice di giustizia che Dio ha messo in noi. E qua arriviamo da dove siamo partiti. Dio non ti sta dicendo non mangiare questo, non desiderare questo, ti farà male. Non io ti punisco, ma ti farà male, è veleno, figlio mio. Se tu te lo mangi ti fa male, ti fa indigestione. Dio sta dicendo a te, lo so che tante cose che stai mangiando nella tua vita ti avvelenano. E io non ti condanno, io sto solamente cercando di farti cambiare ristorante, di farti cambiare posto dove vai a mangiare. Mentre tu hai continuato a mangiare, a desiderare certe cose, le hai desiderate, le hai bramate, poi ti hanno fatto male, non ti sei arreso, hai continuato a mangiare, ti hanno fatto ancora male. Io sto soffrendo, ti dice il Signore, perché tu stai male. E voglio insegnarti come mangiare a un altro ristorante. Come mangiare dei frutti che non ti fanno male. Ma lì abbiamo bisogno di collaborare. Ci alziamo in piedi. Lì abbiamo bisogno di... Dio non ci trascinerà con la forza in un altro ristorante. C'è una grossa differenza, fratelli, tra le spinte del male, che sono tante volte non controllabili, irrazionali potremmo dire, cioè come dire che uno le vorrebbe controllare, ti costringono, ti spingono verso la distruzione. Le spinte di Dio non sono irresistibili, hanno bisogno della nostra collaborazione. Hanno bisogno di dire sì Signore, voglio imparare a mangiare al tuo ristorante, voglio imparare a scoprire che la radice dei giusti ha i suoi frutti. E dov'è questa radice dei giusti? Gesù è la radice della tua nuova vita. Lui è la radice dentro di te. Lui è la radice di questa stirpe eletta che sono i figli di Dio. Per grazia sei diventato un figlio di Dio. Allora la tua radice è la radice del giusto, dell'unico giusto, ma dei giustificati. Voi siete resi giusti attraverso Gesù. E Dio ti sta dicendo, allora, figlio mio, qua ci sono due ristoranti, per concludere. Uno si trova qua nella tua mente e là si mangia, insomma, meglio di prima, meglio. Già, se vedi quello che mangiavi prima, cose tremende. Ma ci sono certe pietanze nella tua mente che proprio te le raccomando. C'è un ristorante bruttissimo tante volte. E so... Ti dice il Signore che tante volte tu ci andrai a mangiare e purtroppo ti farà veleno. Io soffro per questo, dice il Signore, ma ti sto aiutando, ti sto prendendo per mano perché tu impari a mangiare all'altro ristorante che non è nella tua mente, ma è nel tuo cuore. Un ristorante dove ci sono le pietanze migliori, dove c'è la pace vera, dove c'è la gioia vera, dove c'è la vera libertà, dove c'è il vero amore. Hai bisogno di mangiare a questo ristorante, ti dice il Signore questa sera. Hai bisogno veramente di stendere la tua mano di fede e cominciare a gustare questa pace al di là della tua intelligenza, al di là dei tuoi pensieri, al di là delle tue emozioni. Questa pace vera, hai bisogno di cominciarla a gustare. Prima magari un antipasto, prima un goccetto, ma poi un fiume di acqua viva. Hai bisogno di impararla a gustare, perché quando prenderai il gusto di questa pace vera, di questo amore vero, di questa gioia vera, e allora piano piano ti verrà più facile non andare in certi altri ristoranti, in certi altri posti dove mangerai porcherie. solamente quando comincerai a gustare, a sentire la ricchezza dei frutti che ho messo in te. Lì realmente, miracolosamente, comincerai a non sentire più quella spinta tremenda verso il male, quel desiderio, quella brama insaziabile che ti fa desiderare e desiderare ma poi non avere niente, che come qualcuno faceva l'esempio è come bere acqua salata, più ne bevi più sete hai fino a che muori. Non vi consiglio di fare la prova, ma è così. Cosa vogliamo bere questa sera, ci dice il Signore? Cosa vogliamo mangiare? Cosa vogliamo desiderare? E noi gli diciamo: Signore, noi ci rendiamo conto ancora di desiderare tante cose strane, di bramare tante cose che non vanno. È inutile negartelo, però vogliamo imparare a mangiare al tuo ristorante. Vogliamo imparare a realizzare questa pace. Vogliamo comprendere come usare la nostra fede per entrare in queste ricchezze che tu hai messo in noi. E allora mangeremo i frutti migliori. E questa sera Dio vuole fare mangiare i frutti migliori. Ci prendiamo per mano e preghiamo un attimo, tutti assieme. Signore, ti vogliamo ringraziare questa sera perché veramente il tuo amore e la tua compassione sono grandi. Grazie, Signore, perché tu hai messo il vero cibo nei nostri cuori. Grazie perché questa sera, Signore, se vogliamo mangiare pane vero, sappiamo dove trovarlo. Tu l'hai messo nei nostri cuori. Siamo diventati tempio, templi del tuo spirito. Grazie, Signore, perché veramente in ognuno di noi c'è una ricchezza meravigliosa, una ricchezza grande questa sera. Se solo possiamo crederlo, se solo possiamo esserne consapevoli, Signore, noi non abbiamo solamente i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, ma abbiamo la tua vita dentro ognuno di noi. Abbiamo il tuo regno, Signore, dentro ognuno di noi. Ti chiedo, Signore, che attraverso lo Spirito Santo, questa sera, ognuno di questi miei fratelli ed io stesso, Signore, possiamo avere aperti gli occhi sul ristorante meraviglioso, sul luogo meraviglioso di ristoro che tu hai aperto nei nostri cuori, perché possiamo veramente dimorarvi, perché possiamo abbeverarci, perché possiamo mangiarci, perché possiamo prendere quello che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno, perché possiamo veramente camminare con questi cibi in corpo. E allora miracolosamente quelle cose che prima bramavamo, quelle cose prima che erano degli oggetti di desiderio, quelle cose sbagliate, quegli atteggiamenti di peccato, quelle cose che siamo costretti a vivere ancora, piano piano, Signore, possano veramente attenuarsi e possiamo realmente avere vittoria in certe aree della nostra vita dove ancora facciamo il male, dove ancora desideriamo il male, Signore. Grazie, grazie, Padre, che tu non sei colui che ci punisce, colui che ci giudica, colui che ci condanna, ma sei colui che ci vuole portare alla scoperta della verità che ci libera. Grazie, Signore, che questa sera, attraverso lo Spirito Santo, tu stai mostrando questa libertà, questa verità a ognuno di questi miei fratelli. Grazie, Padre. Grazie che il tuo Spirito sta soffiando su ognuno di noi in una maniera forte, in una maniera chiara, in una maniera grande, in questo momento, per mostrarci la verità che ci libera. Grazie, Padre. Grazie, Signore, nel nome di Gesù.